please visit the website, but please visit Italy. We're the best country in the world in terms of culture, landscape, art, history, cities, villages, beautiful countryside, seaside, mountains. That is Italy, you know, perhaps you're dreaming about. But please visit our country. We will welcome you warmly and with a better organization. Please visit the website.
This is NK Radio.
Who's there? Who's there? Up there on the stairs. Beware, beware. I hear somebody coming. Up on his toes. Oh, look there. He goes. Why, miss? The ghost is going to town. He takes his cane, his gloves and his hat, and like a cat, he hurries down the alley. The moon is bright, and this is the night when Mr. Ghost is going to town.
Gentile popolo di internet in generale e amanti del radioascolto in particolare, buonasera, qui Radio NK. Io sono l'autoproclamato demiurgo della radio del caffè nichilismo. Con me ci sono una massa di persone, una massa zent, come diciamo qui in Romagna. Questo è caffè
nichilismo. Una serie ignobile di personaggi convenuti tutti in una stanza piccola e buia.
Questa è ovviamente
è un po' odorosa, a sentirla tutta.
Caffè nichilismo neve, una trasmissione del più e del meno. Questo è appunto la Radio NK. Noi non l'abbiamo fatto, lo facciamo adesso. Ringraziamo ovviamente i signori di Atlantide TV, www.atlantide.tv, che ci ospitano nei loro potenti servers e rendono l'ascolto possibile a un numero sempre più grande di persone. In questo momento 3, mi sembra. Allora, io sono appunto.
Vabbè, è sempre più grande, tra 10 minuti forse sono anche 4.
Cresciute, poi chi lo sa,
seguendo una progressione matematica che adesso non.
Allora, chi sia io l'ho già detto, alla mia destra invece, come i giusti, siede un personaggio che è praticamente l'ospite della serata, praticamente è colui per il quale abbiamo messo insieme sta baracca. Anche
io
sta,
sarei il re proprio.
Sta, sta pagliacciata. Mentre la mia sinistra,
come la prima gaffa della serata.
Mentre la mia sinistra, come gli sbagliati, appunto, siede un altro ospite. No, dovevo presentare l'ospite alla mia destra.
Tra l'altro, guarda, taglia la testa al toro, comincia a pensare a quelli che hai alle spalle. Ok, questa sera.
Mai come questa sera hai tanta gente alle spalle, stacci attento.
Stacci attento,
mi raccomando.
Sì. Allora, dunque, alle mie spalle,
come abbastanza dalla parte degli sbagliati,
sì, però anche abbastanza nella posizione per la quale io
quale tu pagheresti?
Sì, vabbè, insomma, c'è sì il filosofo di Radio NK e sì il commercialista della radio. Mi fanno una paura pazzesca perché non riesco a vederli da dove sono. C'è anche il WEM ovviamente collegato da noi, eccolo qua.
Sono la ruota di scorta.
No, anche. Stai buono che ancora c'ho degli ospiti più importanti di te che non ho neanche salutati.
Beh, intanto
cioè il webmaster di Radio NK è una persona astiosa, una persona anche abbastanza fastidiosa per l'economia stessa della radio, che però noi gli vogliamo un sacco bene, anche perché bisogna voler bene anche le persone diverse. Poi ci sono due persone qua in fondo ancora vestiti di tutto punto, che non si svestono, anche perché fisicamente è impossibile entrare nello studio di Radio NK questa sera. Si tratta di due confratelli, due membri della impresa sociale Fratelli Rosenkreuz, che tante soddisfazioni ci hanno dato ultimamente.
Ci sono tre quarti dei confratelli, no?
Ci sono tre, ci sono tre quarti dei confratelli. Ma passiamo un attimo a presentare questi due ospiti importanti della serata. Trattasi di
illustrissimi ed
sì, colendissimi, sì. Oh, va. Possiamo dire il nome?
Sì,
sì, trattasi di Enrico Licheni. D'altra parte l'avevamo detto, abbiamo scritto anche in scritto.
Hai fatto tutta questa pantomima.
Trattasi di Enrico Licheni, personaggio, vabbè.
Chi?
Basta welfare. Personaggio polimorfo, se mi si permette l'espressione, artista, ingegnere anche,
informatico,
anche ingegnere, penso
te.
Guarda, non sapevo sta cosa dell'ingegneria, ma mi piace sempre di più questa persona.
Informatico, no?
Fa scoprire cose nuove sull'ingegneria.
Sì, scultore, pittore, artista, tecnico informatico nel tempo perso, persona dalla vasta cultura che poi andremo a sondare con i test pratici.
Esperto di reti informatiche.
Intanto preparati le domande a crocette, Wem, che poi gliele facciamo. Mentre appunto dicevo, al mio sinistro siede il signor Walter, che io chiamo signore, ma immagino abbia un titolo di studio ben più altisonante. Ricordo, è un filosofo. Trattaci di un filosofo, è un laureato.
Un disoccupato.
No, non è disoccupato.
Io sono piuttosto vecchiotto rispetto a quelli che sono qui, però continuo a lavorare. 70 a maggio.
70 anni?
A maggio.
Ah, come li porta bene. Okay,
peraltro togliendo il lavoro ai filosofi giovani.
Sì,
no.
Non sono più filosofo di professione.
Ok. Quello l'ha lasciata cacciare.
Puntata che adesso prenderà una piega, ma al momento attuale non c'era assolutamente. Puntata nella quale
è squalcita ancora.
Puntata nella quale lo studio di Radio NK, lo studio 1, ricordiamolo, è riempito fino, come si dice, fino a ogni ordine di posti.
Ordine grande, in ogni interstizio più o meno.
È sottollo. Non oso immaginare il tasso di CO2 lì all'interno.
Effettivamente.
Ho scoperto perché il commercio non si sentiva. Vedi che avevo tarappato il microfono e niente, va bene, puntata.
Ma mi sentite?
Perfettamente, io ti sento bene, non ho le cuffie, le altre persone in studio.
Sul cui tema si discute più o meno da quando siamo entrati, ma ancora non abbiamo sviscerato compiutamente. Sappiate che quando avremo finito di sviscerarlo del tutto sarà anche la fine del mondo. Non ci sarà neanche bisogno di augurare la buonanotte a nessuno. Questa sera sfidiamo l'insfidabile, trasmettiamo l'apocalisse in diretta, quindi, più o meno.
Quindi la fine del mondo sarà teletrasmessa, esatto, questo che stai dicendo.
Radio
trasmessa. Radio trasmessa.
Radio trasmessa. Non si sbagliava, sì, ma però solo su un dettaglio.
Ma della grossa, infatti, sosteneva che la rivoluzione non sarebbe stata teletrasmessa, però radio trasmessa non ha detto niente.
Esatto.
Ci chiede il Wemba della chat se si sente un po' poco il filosofo. Il filosofo
purtroppo è attrezzato come può.
No, è che ci abbiamo.
I filosofi sono pensierosi, quindi parlano poco. Parlano poco. Se non trovo il canale, se trovo il canale, poi dopo invece lì ho un fiume grande che va al mare della sapienza.
Porca miseria, che roba. Potrebbero finire come Simo Cavoezzi.
Ma sono finiti? Sono uccisi.
Eliminati.
Io ho 70 anni, quindi credo che ormai il rischio dell'eliminazione avverrà per via naturale.
Beh, perlomeno.
Adesso, nonostante Berlusconi,
no, vabbè.
Siamo in epoca
libera.
No, che si vuole proprio lei.
Molto libera, anche troppo.
Anche un po' troppo libera, devo dire la verità. Io sarei anche per un po' più di dittatura.
Qualche costrizione
non
più, abbiamo
un
piacerebbe.
Ma non ce l'abbiamo un uomo forte in Italia.
Un uomo forte in Italia. Io, ad esempio, la costrizione di prendere tutti i 27 del mese lo stipendio non mi spiacerebbe così tanto.
Cioè, saresti disposto anche a supportare una dittatura forte?
Sì,
pur
anche
andarlo
a prendere in posta. Farla fino alla posta.
Ma no, ma ti annoieresti dopo.
Sì,
ma no, ma sentiresti tanti discorsi interessanti in fila, dai, sul tempo.
È vero che la dittatura è un'efficacia creatrice, insomma, comprimendo le energie, favorisce il tormento e col tormento favorisce la creatività.
La fioritura
della rivoluzione, comunque. Favorisce anche la tua naturale regolarità, però non volevo dirlo.
C'è questa contraddizione, in fondo, ogni rivoluzione che deve portare alla felicità, però togliendo stimoli creativi, inevitabilmente.
Che poi alla fine è poi quello che facciamo noi in continuazione qui alla radio, cioè
cioè togliere stimoli creativi,
togliamo stimoli creativi, cioè ci togliamo stimoli creativi,
in compenso trasformiamo gli stimoli creativi in un altro genere di stimoli,
sì, che sono gli stimoli creativi, cioè,
stimoliamo i punti nascosti, però
sì, stimoliamo anche i punti normalmente non raggiunti dalle altre radio,
ma
ma
brutta roba.
Ma io pongo la domanda cruciale come filosofo, eh?
Oh, allora,
no, non ho capito che strada abbiamo preso.
Non ho capito,
vediamo, Ravella, Faenza,
siamo ancora con minerale qua.
O non so, alle Ridagne a sentire l'ultima sirena.
Non lo so, sarebbe da fare.
Allora. Ma suona ancora la sirena?
Come no? Suona,
sì,
suona.
Il piccolo in ballo, vabbè, il commercialista sì, sì. Bene.
Ma per chi?
Sì.
È che vi siete abituati a sentirla sempre, non la sentite più.
Il buon mastro ha chiesto per chi? Per chi?
Per chi suona la sirena?
Per chi suona la sirena? Dai, facciamola.
Fatta anche sta battutella.
Solo per te.
Ale.
Dice di
esatto.
Abbiamo fatto anche una battutella. No, allora, puntata che appunto, grazie alla presenza di varie persone altolocate, quali noi non siamo, non altolocate in senso di censo, oddio, ma altolocate
morale e intellettuale,
ma altolocate in senso intellettuale, perlomeno. Volevamo imbastire un discorso degno di tal nome, cosa che non riuscivamo a fare.
Partendo ad esempio da questo canovaccio, è giusto che Schicchi si è finito in galera?
Chi?
Dai, che lo sai, lo sai.
No, vi giuro, io filosofo lo sento lontanissimo.
No, Enrico è un uomo digiuno delle brutture della vita.
Non ho la televisione, per forza, sono un signore.
Ma anche su internet, secondo me te la cavi, Schicchi, secondo me trovi qualcosa
di... Internet compro solo su eBay.
Schicchi. Avevo capito, Cristicchi.
Enrico Schicchi, mi sembra che si chiami.
Riccardo
Schicchi. Francesco Schicchi, penso.
No, Riccardo Schicchi.
Per evitare querele, Stefano Schicchi.
Lasciatemi stare Schicchi. Oddio. Lasciatemi stare Schicchi.
No,
va bene.
Partiamo seriamente col tema decretato e ampiamente preannunciato.
Non credo ci fosse mai stata una puntata, anche se l'abbiamo detto più volte. Non credo ci fosse mai stata una puntata con tale titolo. Il titolo della puntata è ufficiale, c'è escatologia. Ricordiamo.
Che fantasie.
Vabbè, ma cerchiamo di cioè cerca di essere supportivo verso di noi. Non voglio dire che devi darci delle pacche sulle spalle in continuazione.
Beh, insomma,
però...
sono in proporzione a quanto voi spesso siete supportivi rispetto al mondo, dai.
No, rispetto al mondo io sono molto supportivo, tant'è che il mio traguardo è conquistarlo nella sua intierezza. Come manco fossimo a Risico, che c'era la casa.
Sì, a Risico infatti ti basta 24 territori.
Sì, o tre continenti, sì, anche, in alternativa. Non devi conquistarlo tutto. Cioè.
Esatto, però se uno ti riesce...
Tre continenti di cui uno può essere tranquillamente
l'Oceania.
L'Oceania,
esatto.
Quindi
esatto.
Ci tutti.
O la Kamchatka.
No, okay. Quello non c'è parte di un territorio.
Poi là, lì di Kamchatka c'era Soli, ma mi pare era un posto brutto.
No, infatti la
Kamchatka. Dove ci sono morti
tante persone,
tante migliaia.
Sì, forse
non era un campeggio felice. Ecco.
No, non era felice.
Adesso c'è stato il gas, non
davvero?
In quelle zone.
Beh, era un posto che ha sviluppato una certa creatività. Oppure la sofferenza lì è stata
finita. Sono
di rischi nera di là.
Tutti gli altri è un gran bel libro
per
la strada.
No, francamente, è un po'.
Rispettabile l'idea, ma lì
siamo nel tema dell'escatologia.
Infatti,
l'ultima terra del mondo.
Primo lei,
allora, l'escatologia, cioè.
L'escatologia, cos'è questa escatologia?
È la risposta alla domanda perché? Cioè.
Perché?
No, è la risposta alla domanda dove stiamo andando.
Esatto.
Perché gli uomini si pongono delle domande su che fine faranno, non singolarmente e collettivamente. Quindi, escatologia dal greco significa. Un discorso sugli ultimi tempi. Un ultimo tempo c'è fisico, perché il Sole prima o dopo diventerà una stella nana e poi dopo scoppierà e spasserà via il sistema solare.
Però
questo è fisico, questo
sì. E poi è
banale. No, fa parte del mutamento universale dell'universo. Invece quello dei tempi ultimi invece sono pensieri umani. C'è importante perché in base a quello che uno pensa che finirà deve comportarsi nella vita. perché alla fine ci sarà la fine, ma anche il premio o la punizione.
Cioè sostanzialmente il giudizio universale.
Adesso universale.
Perché non è già questa la punizione?
Quale?
Sottostare un giudizio? No,
ah. no, quella attuale no. Qui adesso in Romagna di punizioni attuali, mi dispiace, non ne possiamo parlare. Siamo tutti belli grassi, mangiamo bene e dormiamo bene. Quindi
qualcuno che dice siamo, grande verità.
Siamo nell'età dell'oro, se vuoi. È la punizione, l'ultimo tempo, quando ci sarà un giudizio sugli uomini e sul mondo.
Ecco, però ti interrompo un secondo, probabilmente sbagliando, ma se prima dicevi, a seconda di quello che tu hai deciso che vorrai, su come vorrai finire, non c'è una sorta di quindi determinismo autoimposto su come vivrò nei prossimi 50 anni finché non arriverò ai tempi ultimi?
Certo, non è autoimposto, se tu vuoi stare negli ultimi tempi nella schiera degli eletti, allora nei prossimi 50 anni o tutta la vita dovrai vivere in un certo modo. Se poi invece vuoi dici io me ne frego, no, alla fine sarai punito. Il massimo della punizione è un dolore eterno,
sì.
E il minimo è la scomparsa, che è quello più semplice. Cioè, a un certo punto i premiati sono premiati,
gli altri
sono resettati, via, resettati, ecco, resettati.
Beh, mangime per i vermi.
No, cancellati proprio, che mangime per i vermi, si muoiono anche i vermi in quest'ultimo, perché il tempo ultimo non è solo per gli uomini, è per gli animali, la natura, eccetera. E dopo dipende anche dalle religioni, per esempio l'ebraismo dice una cosa bella, non ci sarà un annichilimento, però cambieranno i tempi, cambierà la vita, e quindi il bambino potrà giocare nella tana del leone, del serpente, e il leone dormire accanto alla pecora.
E hai detto niente.
Il web accanto a Demiurgo.
Penso che
sarà un tempo di felicità, di ritorno all'origine, ma senza che l'origine ci sia, perché c'era la consapevolezza. All'origine non c'era la consapevolezza. Adamo ed Eva non sapevano. Ha saputo mangiando la mela.
C'è una tabula rasa, no? In quel senso lì.
Cioè, hanno avuto la conoscenza, poi sono disputati fuori.
Un po' come Enrico che non conosce Schicchi.
È un po' complicato sta storia degli ultimi tempi. Per esempio,
se ne discute da circa 4-5 mila anni.
Da sempre, da quando è nato l'uomo.
Però considera che comunque la cultura ebraica è una cultura che si pone sempre molte domande. Cioè, non puoi fare nella cultura ebraica il discorso tesi, sintesi, antitesi. Loro lavorano sempre per l'antitesi, perché all'ebraismo piace l'idea del potersi complicare la vita con continue domande.
Però lì su questo è Isaia.
È Isaia che lo dice.
Con un certo livello che c'è stasera.
Fa le domande, delle domande, alla fine c'è questa risposta qui.
Potrebbe essere la conoscenza pure.
No, verrà il Messia e salverà il popolo di Israele. Gli altri non lo so cosa è successo.
Non
so
la mano.
Israele salva, insomma.
Non ho capito, Uem, scusami.
T'ammazza che livello che c'è stasera, non sa che vado.
No, non può
infatti
adesso possiamo mettere anche in pubblicità,
ragazzi, non lasciate stare il WEM che non
anche
si
in pubblicità,
infatti stavo dicendo
ha fatto un fumetto proprio su questo problema della rinascita finale. Scusa.
E ho detto, mi sa che stasera devo lavare la macchina.
Tutti quei si devono salvare in un punto unico. Allora, come fanno quelli che sono in Argentina a salvarsi, non so, a Gerusalemme?
Fanno turismo?
No, sono morti.
Fanno una costa crociera.
Allora, no, all'interno di Landò, questo che gli detto, all'interno della terra ci sono dei cunicoli
che
portano a Gerusalemme. Pian piano, quando saranno tutti lì, sarà la salvezza del popolo di Israele,
quindi gli argentini.
Vabbè,
gli argentini schietti purtroppo faranno una brutta fine, sì. Diciamo che a beneficio di Vito Andolini, che non è argentino ma comunque sta da quelle parti, viene da quelle parti.
Ma chi?
Ecco, adesso io ho puntato lì alcune cose. Se l'ascoltatore ha da dire qualcosa,
l'ascoltatore abbiamo
è andato via.
No, l'ascoltatore è andato a lavarsi la macchina perché trovava la discussione un po'.
Ci sono, poteva anche metterla un po' più sul leggero, ma
mentre, no, ma secondo me è giusto buttarlo anche un po' sul pesante, perché normalmente no, sul pesante non è che, però
siamo troppo facenti
normalmente.
Testimoni di Geova che passano su delle case, loro dicono che la fine del mondo, in base all'Apocalisse, in base a loro chiamano rivelazione, non apocalisse,
ma leggono sempre San Giovanni anche loro,
infatti, rivelazione lo leggono solo loro, sì. Non lo leggono più che nessuno, dovrà venire negli prossimi 20-30 anni, perché dal 1914 è cominciato l'epoca, l'ultimo uomo della generazione dei 14 segnerà l'inizio della battaglia Armageddon.
Ah beh,
scontro
il bene e il male,
dopo si vedrà chi vincerà, no, vince bene,
però il popolo di Israele probabilmente si salverà.
Ma magari adesso non è che può anche finire in pareggio,
con un gol nei supplementari
può anche metterci X nella
scheda. In pareggio no, perché
nessuno ha mai contemplato che potesse finire in pareggio.
Adesso può darsi, può anche darsi, però insomma lì il testo di Geova non finisce in pareggio, finisce
vince con i buoni.
Ad Armageddon si riuniscono tutti i re della terra, non
si
i popoli.
Perché
i popoli
perché non ci starebbero. Armageddon sarà grande come russi, insomma, i comuni russi, quindi non ci stanno. Si riuniscono i re della terra.
Esatto.
Per Radio NK mandiamo il WEM.
E lì si scontrano con le forze degli angeli. Le trombe, sette trombe,
tutto coerente.
Beh, ha un grande fascino questa storia.
Come mai il 1914 è l'anno in cui è nato l'uomo che porterà?
Perché lì c'è tutta una storia strana che io non l'ho capito bene. Perché dice che nel 1914 Cristo si è intronizzato, cioè è salito, era già salito, cioè, però sì, ha preso possesso del suo regno.
Ci ha messo quasi 2000 anni.
E da quel momento comincia il tempo della fine, insomma.
Il 14. Potete evitare
di giocare i mondiali? No, le hanno detto anche
no, ma secondo me è nato tutto dall'attentato a Sarajevo, per me. È stato lì.
L'hanno detto nel 1870, poi ci sono sbagliati, e allora adesso non danno più un anno.
Ho capito.
Finirà quando finirà,
insomma, così per non fare brutte figure,
no, in effetti
non c'è un exit pool,
no, infatti no, riconosco che effettivamente dare per certo domani mentre la fine del mondo, poi vedi che il mondo continua, è un po' una figura.
Beh, vedi Nostradamus, tutte le previsioni le ha ambientate 600 anni dopo la sua morte, ero sicuro che almeno nessuno glielo potesse contestare.
Adesso io con tutte le differenze, però non mettiamo il testimone di Geova con Nostradamus.
No,
è un po' offensivo nei confronti del testimone di Geova.
Era per dire che era una strategia. Per
no, adesso fare. Perché in alcune occasioni sono stati grandi.
Anzi, per dirla con Popper, i testimoni di Geova sono onesti scientificamente, nel senso che ti danno la possibilità di dimostrare che eventualmente la loro teoria è falsificabile.
Io sapevo che Michael Jackson era testimone di Geova.
Deve cambiare l'esensivo.
Non lo so se Michael Jackson sia testimone di Geova.
Sì.
Davvero?
Sì.
Ha scelto proprio una religione un po' sbagliata.
Per quelle che sono state poi le sue scelte di vita.
Esatto.
Sua madre e la sua famiglia erano tutti quanti dei testimoni di Geova.
Ma che è la famiglia Jackson?
Jacksons. Non so, c'era il babbo di Michael Jackson, mi dava delle botte da piccolo.
Non è importante quello come lo sia vissuto. Perché è importante che poi si sia
redento,
rimesso nella strada giusta. Allora a quel punto lì.
Ah sì, più di lui.
So che era pedofilo da quello che
no. Non è che fosse pedofilo, nei processi per pedofilia ha pagato tutto. I testimoni, i padri dei bambini, i genitori.
Diciamo che ha fatto degli sbagli, non è una di quelle persone da additare come.
Sì, sbagli, se lui si sbagli, si decide che lei ammette, rientra nel popolo di testimoni di Geova, legittimamente.
Sì, esiste la confessione, sì. Cioè, quello
non c'è la confessione.
E la penitenza neanche.
La penitenza, sì.
E vieni a casa mia che ti faccio vedere una cosa.
Ci sono ancora pochi, però. No, vedi, ci sono anche relativamente pochi.
Pochi, sono.
Come incremento,
erano 50 anni fa, qui erano decine, sono altri, qualche, esatto, qualche decina se sono arrivati.
Quindi la marginalità è alta.
Quindi l'adesione,
cioè
la crescita è abbastanza grande. No, invece il cristianesimo cosa ha fatto? Il cristianesimo ha creduto anche loro, anche il cristianesimo, dopo credo Paolino, ha creduto che il tempo fosse venuto. Se non che questo tempo non è mai visto. Quando Costantino ha diventato, ha vinto, insomma, non si vince la Chiesa Cattolica, la storia dell'Apocalisse l'ha messo in piedi. Come simbolico, un fatto simbolico, un fatto non, questa battaglia non ci sarà, insomma, ci sarà, non ci sarà.
Un po' come l'apertura del Mar Sinai.
Sì, addirittura adesso c'è anche la discussione se st'inferno ci sarà, non ci sarà. Per gli ebrei, per esempio, non c'è l'inferno. Dopo un po' di tempo, dopo un anno, non so quant'è, magari può essere un anno astrologico, insomma, si salvano tutti.
È ripescato.
Infatti, c'è discussione se l'inferno c'è, non c'è. Teologicamente non c'è nessun inferno.
Il paradiso l'hanno dovuto fare, sennò dove li mettevi i borghesi arricchiti? Dove li mettevi? Allora davano importanza al denaro,
no,
quindi
i borghesi arricchiti andrebbero, se sono arricchiti malamente, andrebbero all'inferno.
Chiaramente. Però possono sponsorizzare il ripescaggio, magari pagare. No, all'inferno direttamente. Quindi tu.
Non c'è mica più il televoto.
Però ecco lì, anche lì adesso si dice, ma lì è buono, e quindi a un certo punto l'inferno sarà vuoto. Prima o dopo millenni di penitenza, di purgatorio, di vespe che ti pungono, di acari che ti vengono addosso. Insomma,
quindi insomma la logica non è quella dell'uno su mille ce la fa, ma dell'uno dopo mille anni comunque ce la fa.
Tutti, anche
prima o poi sì. Però comunque l'inferno sono tutte le persone interessanti, tutti quelli che hanno qualcosa da dire.
Sì, vi ricordo che l'inferno, il paradiso si preferisce per il clima, l'inferno per la compagnia, perché si dice queste cose. È una famosa battuta, sì, una citazione, ricordo più, sì. In effetti
è di Udiane per caso.
Può darsi. C'è questa cosa che effettivamente tra i peccatori si trovano le compagnie migliori, perché le persone pure a volte sono anche
un po' pallose,
diciamo, sì, si può dire adesso senza voler offendere le persone pure
che in questa stanza difettano
non voglio parlare degli ospiti, dei cordiali dei gentili ospiti che non mi metto a pontificare, a giudicare loro, però
come dire santo è solo di Dio, insomma, quindi non c'è nessuno che sulla terra sia puro, anche okay. Il Papa farà i suoi peccatucci di gola magari, ma
sì,
la sera avanti non è in più.
Comunque su eBay la vecchia Golf del Papa è andata via 122.000 euro.
La vecchia Golf del Papa, attenzione, adesso Juan, questo ve la racconto io.
Sì, Juan, ma che sa la storia.
Questa macchina qui, mio cognato vide questa macchina che l'avevano messa sopra a un caratterese tipo così, e questa ha fatto il giro di Colonia, così insomma, per fare vedere che questa macchina qui prendeva e andava via, insomma.
La macchina
questa Golf, sì.
Nera, lì, peraltro,
quando è stato nel periodo a Colonia, là in gelateria, era visto sta macchina, insomma, che girava per Colonia,
che era la macchina di Ratzinger.
Esatto.
Era assettata, mi hanno detto.
Prego?
Secondo me l'aveva un po' assettata, perché alla fine tutti quelli che guidano Golf c'hanno quella.
Gli aveva fatto anche
l'idea delle macchine, sì, può introdurre un altro elemento.
Sicuramente un santino c'era.
Sì.
Quello con la calamita.
Sì, quello con scritto papà non correre.
No, ma sai, avendo lavorato lì, come si chiamava? Piazza del Sant'Uffizio, come si chiamava l'ufficio in cui lavorava, magari più che un santino c'era qualche cosina in più.
Ma no, avrei avuto il Cristo con scotto. quello che abbiamo anche noi qui in radio.
Ah, cavolo, non so dove l'abbia messo, era sopra, guarda. Adesso dietro i bicchieri c'è una scatola. La dietro, ecco quello lì, perfetto.
C'è un'icona d'automobile.
No, secondo me meritavo di farlo vedere i gentili ospiti, perché fa capire che abbiamo parlato fino adesso di religione.
Una cosa precisa.
Quindi questo, è arrivato anche l'osso, diciamo.
Ecco qua. Questo è un omaggio che ci ha portato un nostro membro della radio degli Stati Uniti. E ne abbiamo già parlato alla radio, ma merita essere ricordato. Questo è un Cristo. No, non ridete, questo è il nostro signore, cioè, c'è gente che ci crede. Oh. Questo qui è.
Adesso chi ci crede, appunto, chi ci crede, vede sta roba qui che balla
e non ridisce
avanti e indietro, su e giù.
Questo è il Cristo da Cruscotto.
Una ballerina da can can.
Dashboard Jesus, il Cristo da Cruscotto.
Tra l'altro, questo l'hanno fatto Moro.
Sì,
classica è biondo,
l'hanno fatto anche abbastanza. Beh, però, tracagnotto,
potrebbe essere anche giusto che biondo,
No, è più giusto che si
no,
giusto, no, biondo, beh, veramente piano, giusto, cioè, perché Gesù invece era della zona tipo della Palestina, quindi era una zona un po' più scuretta.
Sì, però la Palestina,
vuoi che il Dio non conti niente,
però la Palestina fu invasa, fu dominata per parecchio la preistoria, dagli Ixos, credo, che erano biondi che erano biondi, che venivano dall'Asia.
Adesso a finire che abbiamo Gesù Scandino,
venivano dal di là gli Ixos, quindi
è tirata.
Abbiamo Gesù Fromichea.
Se te a un certo punto vai con una nera, fare un figlio bianco e dopo tre generazioni, a un certo punto discendente, fa una figlia nera e dice: dov'è sta figlia nera? Dove viene fuori?
Sì, un papà nero,
dopo un misto italiano nero, un papà nero, nome
però, bello. Però si pensò male subito. Sì,
no, ma perché erano Massa Lombardo?
Massa Lombardo, Mendel fu rievocato ironicamente quando da una coppia di giovani si sposarono e lei mise al mondo un figlio che nacque nero, nacque di colore, loro erano entrambi bianchi, romagnoli.
Ha preso la luce prima.
Chi è che ha detto?
Tant'è che salto fuori, che così almeno mi hanno raccontato, che praticamente la nonna di uno dei due, praticamente durante la guerra, era stato questo soldato di colore, però il figlio era venuto fuori completamente bianco e riconoscibile, e il gene recessivo si è manifestato con un salto di generazione.
Tra l'altro i caratteri neri sono preponderanti su quelli bianchi,
non so se questo sia vero sempre,
non so, comunque nella scala di Mendel c'è nero nero nero, bianco bianco, poi nero bianco. Il bianco si esaurisce, però viene fuori bianco per
nero.
Però a proposito di macchine, tornando alle macchine, della macchina,
ne approfitto solo, lo interrompo solo un minuto per salutare i nostri amici della chat. Nello specifico poi sono Max Stirner e Homo Catodico.
Questo è Max Stirner,
hai detto questo, si è scelto un nome, che dice sostanzialmente, chiedeva se la macchina del Papa avesse avuto o no il NOS. Personalmente non
magari aveva il POS.
No, non lo so, Possumus, non Possumus era venuto magari. No, io le macchine le voglio introdurre perché altre potenti, adesso a Mosca hanno aperto un museo delle macchine, delle automobili in dotazione
elettrica,
grandi, da Lenin, Stalin, Molotov, Beria, Khrushchev, tutti avevano
Moskovskaya.
Ma cosa dici?
Sì, Moskovskaya, no, ma c'era
sì, c'è una ditta,
sì.
È una casa,
una limousine.
Io sapevo la Gaz, Zaz.
A Lenin fu il primo dono proletario,
sì,
di una macchina capitalista, dice Lenin, dice,
e lì è cominciata
viaggia il proletariato, insomma, russo di regola non sono una macchina, sono di quelle grandi, allora che c'era che
sì allora le berline erano davvero
berlina, allora,
la domanda è se funzionava,
c'era l'Isotta,
l'Isotta Fraschini.
Ecco, tipo Isotta Fraschini. Stalin invece ha diritto a due macchine grandi e una piccola, e più la Dacia. E Shostakovich, che era un musico musicista che Stalin volle corrompere, gli regalò appunto una macchina grande,
60.000
rubli, una Dacia e non so che cosa
e qualche sinfonia da non poter eseguire in pubblico, perché sennò finivi in campeggio.
Infatti alcune furono proibite,
sai, insomma, cioè, quando la Pravda diceva che era, non era proprio popolare,
non
era
che meglio fare quello che te pare,
era meglio passare dalla quinta alla settima senza fare la sesta.
Tanto salutiamo.
Ma no, più che le sinfonie le proibì le opere non sinfoniche, Macbeth, per esempio, Macbeth.
Non c'era anche il testo.
C'è Lady Macbeth nel paese di Mesh, mi pare, poi dopo c'è. In cui c'erano.
A 24 anni faceva il naso, è un capolavoro. Io se fossi stato in stalla l'avrei fatto fuori subito.
No. Eh no, perché il naso allora era in funzione antiborghese.
Sì, però voglio dire, è un capolavoro il naso.
Era preso in giro del Balzacov, era preso in giro della borghesia,
sì, però,
della media borghesia russa, insomma, impiegati, funzionari, barbieri.
Con il poliziotto che prende la tacchina, sì, cioè è uno spettacolo.
No, piacque molto a Stalin invece il naso.
Ma Stalin. Stalin c'è un aneddoto fantastico di lui che voleva andare a voleva sentire sta registrazione di sto concerto. Quando finì il concerto e i musicisti andarono a casa, chi doveva sbobinare il concerto scoprì che non era venuto niente. Cosa fare e cosa non fare? Andarono a casa, ripresero tutti i musicisti, li fecero rientrare in teatro e fecero la registrazione per il dittatore.
Tra l'altro era un appassionato, mentre Lenin non amava la musica, non a te. Stalin era un appassionato di teatro, aveva un palco e andava lì, non si faceva vedere perché sennò sarebbero state ovazioni a lui, insomma.
Ah, ma a parte che il primo che smetteva di dire finiva sempre in cappello.
E lui dietro una tenda ascoltava e poi mettava questo qui va bene, no, questo no, questo passaggio equivoco. Comunque adesso a Mosca c'è questa mostra di tutte queste macchine del periodo rosso rivoluzionario che piace a Coso, a Richiede.
Tant'è che abbiamo dato il microfono rosso questa sera.
Questa sera gli abbiamo dato il microfono rosso in onore del... No, vabbè, comunque stupisce questa cosa, però, che i dittatori, comunque i capi del PQS, si meritassero automobili... alcune erano veramente quasi imitazioni di macchine americane dell'epoca.
Erano imitazioni, Stalin chiese che costruisse un'automobile, non so quale fosse la marca europea, la marca americana, la volevo uguale. Perché c'è un problema di prestigio internazionale, quando lui andava o incontrava i capi non poteva andare con la cosa lì, quella di la togliata in grado.
Con la 600.
Infatti.
Per andare invece con la macchina di rappresentanza, con tutti i vigiloni davanti.
Infatti dalla chat ci dicono, ma nessuno ci avesse mai avuto una Trabant, infatti.
Trabant era un
capolavoro. La Skoda, che adesso è diventata una macchina bella, ma allora la macchina...
La Trabant era un capolavoro, motore che era un obbrobrio, inquinante al massimo.
Sì, adesso non è che abbiamo detto con passo
gli ospiti
d'oro,
che se ne vanno.
Salutiamo di corpo i.
Ci dispiace che vada via la ragazza che hanno simpatica.
Ah, Michele, vai via.
Presenza, ecco.
Ci vediamo presto. Saluto, purtroppo.
Ciao.
Vi saluti l'Uemma. Vabbè. Erano venuti qui sperando magari che ci fosse qualcosa da bere, ma sapete che. Noi quando siamo
solo
qui,
dopo una certa ora.
Sì, no, quando siamo qui in studio noi tiriamo fuori sempre tutto un sacco di cose da mangiare, da bere, cioè, poi non le diamo a nessuno perché cioè alla fine
perché ci piace andare un po' in tasca con i gomiti,
sì, no, ci servono anche tanta settimana quando abbiamo la prossima. No, si parlava della Trabant, infatti interveniva il presidente della Radio NK Fan Club, che salutiamo, ritornato in Italia dopo.
Sì, no, vai a prendere il chinotto, birra e chinotto, cioè, vero prole, diciamo.
C'è il chinotto?
Sì, nel frigorifero.
Allora,
vai col chinotto.
Cosa?
Queste cose di altro.
Ah, questo è gente che sta chiacchierando su internet.
Ho capito.
E incidentalmente alcuni di loro stanno ascoltando la radio. Non leggo tutto che ci sono anche delle... Non c'è anche una terminologia da scaricatori di porto,
diciamo. Cazzo.
Okay,
beh, io ho cominciato un racconto, incominciate, solo devo andare avanti, comincia così. Freelance, un cazzo freelance, radiogiornalista, cioè.
Appunto.
Eh beh sì, in effetti non è una goduria per tutti. Perché non l'ho ancora attaccato questo sul cruscotto della mia macchina, no. Prima o poi lo farò.
Dico, poi se l'hai attaccato in altri luoghi della tua abitazione.
Che non ti sto a raccontare, ma anche di me stesso.
Ma anche di te stesso.
Allora praticamente così è intervenuto.
Tu scusa, te lo devi attaccare con la scatola o no, liberamente?
No, liberamente. Liberamente,
così quando ti vai in macchina con questo affare qui? No.
No, cioè liberamente, nel senso che io lo tengo nella scatola perché ci sono delle scritte simpatiche. Tipo questo che ti ricorda che dovunque tu lo attacchi gli metti un pezzo di religione sopra, insomma.
Io mi sono permesso di defraudarti un chinotto.
Vai. Fatto...
Ah, adesso
prendi
il cartone.
Oddio.
Dai.
No, la fruizione regolare.
Tu la metti, attacchi, la appicci da qualche
questa
parte.
Questa è biadesivo.
Ma ti distrae dalla guida.
Mentre guidi tu sei questo nostro signore Gesù Cristo che ci. Vabbè, insomma,
vabbè, intanto che guidi ci parli, sì. Non so, non ti rispondo di solito, però
guarda,
però è statale.
Però la volta che
state prendendo il pinotto col microfono,
no, sto facendo un po' di cincisco con la scatola del Gesù da cruscotto, del Cristo da cruscotto, che ho fatto vedere ai nostri ospiti perché è un bel esempio di cosa non deve
bello
essere
oggetto.
Di cosa non deve essere la religione, sostanzialmente.
D'accordo. Vai, direi chinotto per tutti, dai. Vuoi il chinotto o una birra, Walter?
Chinotto,
e sai cosa bevi?
Mi faccio notare che...
Quasi mi lancio anch'io sul chinotto, che è una vita che non lo bevo.
Porca miseria.
Ma c'ha quel sapore da controrivoluzione che...
Sì, è un controrivoluzione popolare.
Sì, perché è popolare, ma al tempo stesso è un'imitazione del prodotto americano.
Però è radical chic.
Sì, oggi quanto mai, più che mai.
Però sta gente che vuol fare la rivoluzione in quel tempo
ai
dettagli radical chic
per forza, sennò come facciamo a girare in porta?
Beh, la rivoluzione oggi è diventato un fatto radical chic più tempo, e questo
la rivoluzione l'hanno sempre fatta i radical chic, eh? Io però dovevo lavorare, eh?
Noi per esempio abbiamo fatto abbiamo messo in piedi una palla corda un mesetto fa o due con dei giovani radiofonici farneticanti del web, farneticanti più o meno quanto noi,
più.
E ci siamo sentiti sia rivoluzionari che radical chic,
più farneticanti di noi, cioè noi al massimo sì. Facciamo della satira di grana grosso, dei discorsi un po' vacui, ma questi cioè stavano a pensare alla rivoluzione anche loro, ecco.
Sì, c'avevano un progetto alle
però
spalle.
È gente che comunque sta a pensare alla rivoluzione stando seduta, e la rivoluzione non si fa stando seduti, questo sì,
perché... almeno con i guanti gialli, ecco,
eh?
Almeno con i guanti gialli,
no, però la rivoluzione si deve fare, non si può non farla.
Cioè è un imperativo, eh. Per esempio non si fa la rivoluzione mangiando popcorn, che
esatto,
è
quello che stiamo facendo qui
adesso, vabbè.
No, vabbè, questo è giusto. Niente, intanto che i nostri ospiti si nutrono, che anche
pasturano,
che è anche giusto. Ne approfitto un attimo per staccarmi dei discorsi, diciamo, di veicolari su quali veicoli amassero andare, diciamo, a spasso
i più grandi dittatori. Indovinate che auto aveva Pol Pot, ce lo scrivete, non si sapeva neanche che faccia avesse, però se ci dite la sua auto vincete una maglietta di Aldi.
No, Pol Pot non
Mercedes
poteva, ma Pol Pot non poteva andare in auto,
sì, non
dai.
Penso che ci fossero strade.
Una Jeep, molto, dai.
Quando andavi in Cambogia c'erano strade, dove stiamo andando non c'è bisogno di strade. Cioè, ne avevano, penso, razzate tutte perché dovevano tornare alla
purezza.
Sì, alla purezza della terra zappata, sostanzialmente. Ci dice...
finché non piove.
Vabbè.
Ci dice il presidente della NK Fan Club che probabilmente Pol Pot avesse una UAS. Una UAS. No, esisteva. Io avevo detto...
Vincitrice nel so che anno del campionato del mondo fuoristrada.
No. Ah. No, ma
rispetto di fuoristrada che il presidente.
Sì. E ne approfittavo per introdurre.
Mangiate o bevete a turno, però.
Questo
beh,
è.
Ma qua abbiamo fatto discorsi alti fino adesso, anche solo per ascoltare abbiamo consumato energie.
Sì, cioè, il brainstorming qui ci ha consumato.
Molto più che lavare la macchina. Vabbè. No, e quindi dicevi di me che volevi introdurre un altro argomento.
Sì, volevo presentare la persona che mi siede a sinistra, cioè Enrico Licheni.
A destra.
Stai facendo un po' di confusione. Artista
concettuale.
No, scusa, ho detto sinistra. Sì. Vabbè, tanto è la radio, ma che cazzo a questionare che... Va bene, comunque uno dei due ospiti di questa sera abbiamo qui presente, insomma, uno scultore, si può definire anche scultore.
Beh, io sono nato come scultore, dopo, dopo ho avuto una deriva sull'arte concettuale che è nata dopo un...
Sei nato con lo scalpello in mano.
è stato duro, ecco. No, l'idea era quella di fare scultura, poi dopo mi sono...
Finché è il suo scalpello,
scusa. Dopo mi sono buttato sul gioco dell'arte concettuale con risultati, diciamo, un po'
perché è più completa come arte. O magari
comunque è scultura in ferro, non è scultura in marmo.
No, ma ho fatto anche infusioni in bronzo con degli ottimi risultati. Ho speso un sacco di soldi, ho dei bellissimi bronzi inutili in casa. Dei coiporgli si chiamano.
per chi non è fiammingo come noi, coiporgli sono i raccogli polvere. Tecnicamente.
Tra l'altro ce ne ho decine e decine qui nello studio di Radio NK e non sono neanche opere d'arte.
Sono mascherati da telefoni. Sì. Ma sono poi porbi.
Ma chi è che li pulisce?
Ecco, bella domanda. Pensavo
a moglie un po', io poco.
Mi sono oppure ci vernicia sopra.
Piena della rivoluzione.
Forte. Se avessi la Colf farebbe tutta la Colf.
Sarebbe molto rivoluzionario.
Ancora di più direi.
Qualcuno dice mangiate che... tutte contemporaneamente.
Qualcuno dice che Pol Pot potesse avere un maggiolino, cioè, ce la vedo. No, volevamo appunto.
Allora... Maggiolino matto poteva andare anche su strade non asfaltate. Maggiolino matto.
Che peraltro è stato remakeato recentemente. Il maggiolino tutto matto, non so se avete visto.
Ma dai.
Sì, hanno sentito la necessità di fare un remake anche di questo.
Vabbè.
Vabbè, hanno fatto.
Isle, com'è che si chiama l'attrice? Dinsdale.
Lohan,
bravo.
Comunque, Enrico, dicevamo della tua arte concettuale. Quando nasce e perché, soprattutto? Con l'obiettivo è quello di fare la rivoluzione.
Ma soprattutto quando finisce.
A lungo termine la rivoluzione stessa.
Sì. Ha detto comunque una cosa seria, Luem, cioè quando finisce la tua arte?
Beh, quando finisco io. Quando mi ricoverano e mi bloccano.
Si esaurisce con te.
Vabbè, arte concettuale cosa intendi?
Arte concettuale, devi capire che nell'arte contemporanea l'idea di bello, di forma bella, ormai è sorpassata. Allora devi giocare sull'ironia, sul prodotto che tu vedi normalmente tutti i giorni e lo trasformi, lo converti in un gioco.
Una volta avevo pensato, prendo un water, lo sposto da lì, lo metto sopra una piattaforma di marmo.
Ti spiego, sì. Magari lo chiami Fontana.
Fatto.
ma l'ha già fatto. No. L'ha già fatto.
No, ecco, però sarebbe quelli l'arte concettuale.
È così. Tu prendi...
La Gioconda fai i baffi.
Duchamp, diciamo.
Esatto, sì.
O se no prendi un simpatico metronomo, gli metti la foto dell'amica che ti ha appena lasciato e lo chiami oggetto da distruggere o oggetto da non distruggere. E magari qualche neofascista te lo distrugge in una mostra nel 66. Non so. Successo.
È successo.
No, l'arte concettuale nasce dopo un incontro con Piero Golia, che è un artista italiano che lavora a Los Angeles e che...
Sì, lo conosco, famoso per le sue caramelle.
Esatto.
Mi dispiace.
Chiaramente.
Dobbiamo sempre cercare di abbassare un po' il livello, non voglio saperlo.
E poi parte con sto stese tenuto al Museo Zauli da questo artista.
Faenza.
E... Poi dopo lì mi sono scatenato nelle cose più assurde.
Tipo.
Praticamente ho portato Faenza, ho portato a Faenza un vaso della tradizione tipica faentina, un farina d'inizio secolo che mi sono svenato per comprarlo da un antiquario.
Però gli hai appiccicato sopra
una figurina di Maradona tirata fuori direttamente al museo Panini e diventa Santa Maradona.
Un vaso Santa Maradona. Ah, tra l'altro
di Maradona, se ci fosse il buon Mazzocca all'ascolto, io comunque lo invito, giusto che aveva fatto promesse, adesso spero che ci sia.
Non manterrà però.
E tutto cioè, trovi la vecchia sirena dei Vigili del Fuoco,
esatto.
La monti su un supporto che ricorda una lampada di design di Castiglione, perché mi piace tantissimo, cioè, la rivoluzione si fa anche guardando le cose un po' belline,
sì,
ecco.
Perché appunto abbiamo detto che c'è un nucleo radical chic di solito alla base di ogni evoluzione.
Ti auguro che non si faccia la rivoluzione. In questo caso tu saresti tra i delusi.
Beh sì, lo scopo è finito tra i delusi.
Appunto, no, e quindi ti auguro che non si faccia, perché...
E poi dopo prendi la sirena, la chiami, non so io, l'urlo del popolo.
Esatto. L'urlo del popolo.
Per richiamarti.
E questa è la prima. Diciamo che questa è la prima opera veramente rivoluzionaria.
Eh beh, cavolo.
Anche se quella che forse noi abbiamo apprezzato maggiormente, al tuo personale.
Abbiamo apprezzato il lato ludico, però, dell'urlo del popolo.
Beh, sì, ma l'urlo del popolo è stato apprezzato molto anche dal WEM. Ricordo bene. E forse quella che credo all'unanimità è piaciuta di più era quella con quella citazione di Goebbels.
Ah, sì. Ogni volta che metto mano. Sento parlare la cultura, metto mano alla pistola.
Intanto io devo essere costretto ad avvisarvi che
va vista, è difficile spiegarla, o meglio la si può spiegare. Ma se ne perde.
Abbiamo dovuto salutare il UEM che ha abbandonato la diretta perché non so perché
sei straniato dalla lotta.
Lo salutiamo però, ma quando ci sarà la rivoluzione avremo un occhio anche per lui,
perlomeno un posto in qualche posto freddo.
Canciacca.
A vedere se gli venga l'ispirazione, come
magari migliore. No, quella lì era bellissima. Cioè, giocare con le frasi celebri della storia.
Sì.
Cioè, adesso quella lì è una citazione che.
Il fatto che la prima che ti è venuta in mente fosse di Goebbels, non vale la pena di approfondirlo in questa sede.
Goebbels era un diavolo, però era un genio. Cioè Hitler non è considerabile senza un ministro della propaganda come Goebbels. Lui aveva inventato la comunicazione di massa prima di
Berlusconi,
ma appunto prima. Comunque, se guardate il modo di fare di Goebbels e la propaganda di Berlusconi, non è che si distinguono molto.
Ci sono magari magari con il risultato abbastanza diverso,
vi ricordo, no? Vi ricordo che se diamo nelle pesche legalmente è il UEM, no, è il UEM che va,
allora
scateniamoci.
Che possiamo, sì, quando lo scopo di tutta una vita è trovare qualcuno che si pigli le colpe per le stronzate che tu fai, ecco che io ad esempio sono molto contento perché questa sera la radio finalmente si è trasformata nella comune che io volevo fin dall'inizio, oltretutto a casa del Demiurgo, quindi pulisce lui.
Non lasceremo segni negli angoli.
Meglio di così, guarda. Posso dire che sto in una comune, ma la gestisce un altro.
Scusami, Walter, se faccio la rivoluzione tu mi fai da filosofo, almeno per un po', finché mi voglia.
L'ideologo del regime.
Beh, Walter Gunther.
No, dipende di che ruolo, però non voglio fare Snadoff, insomma.
No, mi fai il Gunther Grass della situazione.
Non Snado, cioè, perché.
Sì. Basta che non mi fai un outing tra qualche anno e mi dici che hai avuto un passato.
Che sei stato da giovane.
Io sono contrario alla rivoluzione.
Vabbè, voglio dire, allora.
Abbiamo discusso da 20 anni che ne parliamo. Te insisti, sì, io sono contrario.
Vabbè, ma io loro avevo 18 anni. Loro la rivoluzione se la fare. A 18 anni se non fai la rivoluzione sei un coglione.
È vero,
sono
quello
farlo.
Che dicevamo in apertura.
Però a 40 anni quando vuoi ancora farla sei un coglione lo stesso.
c'è il detto, insomma.
Sì, è così.
Nella vita bisogna cambiare, altrimenti si diventa inesorabilmente dei coglioni.
O si rimane dei coglioni,
esatto.
Ma io sai, a un certo punto, perché dipende anche dall'esperienza, io ho in mente sempre quello lì con la P38, insomma. Lì spara
la famosa foto,
allora so di quelli che a un certo punto sparano uno, hanno impiegato un poliziotto di una banca, non lo uccidono, uno va lì col piede, gli mette il piede sul colpo, bam, un colpo di grazia, allora, volevano fare la rivoluzione.
Sì, e poi come sono finiti?
Appunto. Sono lì che hanno mangiato il gioco di genere. E poi adesso volevo.
Sì, ma rivengono fuori, era un modo sbagliato. Cioè loro credevano in un'evoluzione che non, cioè, che non aveva un senso al mondo.
Quindi bisognerebbe farla in maniera più ludica la rivoluzione.
Più ludica e anche più sensata.
E anche un po' più di velluto, se vogliamo.
Sì, ma te vuoi troppe cose in una botta sola, 19 anni vuoi, la rivoluzione che sia ludica, quindi vuoi divertire, che sia sensata, quindi vuoi chiama la ragionevolezza di qualche 20 anni in più.
Vabbè, per questo ho preso un filosofo, se no facevo tutto io l'altro.
Quando avevamo un'età decente anche noi facevamo la rivoluzione ludica quando si occupava la scuola, ma questa non era la rivoluzione.
L'università. Però quella non era sensata.
Non era sensata, è l'unico senso.
Ludica lo era a sufficienza, secondo me, però più che a sufficienza forse.
Un po' forse troppo.
Un po' troppo ludica.
Beh, però è stata una grande palestra, si può dire.
Ma è stata una media palestra, se non piccola.
Comunque, i nostri ascoltatori, se hanno avuto modo di ascoltare la...
O anche di fare la rivoluzione qualche volta.
Non so quanti di nostri ascoltatori abbiano avuto l'esperienza di fare la rivoluzione, però...
Non c'è nessuno che viene, diciamo, dall'Nicaragua. In Nicaragua non so se posso parlare di rivoluzione, sinceramente.
Beh, no, io personalmente
dal
Chiapas.
Ti dico la verità, io non so neanche se si possa parlare di Nicaragua, la sì. Cui
non so, qualcuno che ha militato nelle FARC.
Beh, dai,
abbiamo parlato di Kamchatka fino adesso, secondo me si può parlare anche di Nicaragua.
Dal Chiapas con
il comandante Marcos.
Il subcomandante Marcos.
Quindi chi sarà il comandante?
Zapata.
Abbiamo un posto libero di comandante.
È un pezzo che è libero.
Emiliano Zapata è il comandante.
Grande rivoluzionario.
Ha detto io non sono degno di farmi chiamare comandante, mi faccio chiamare subcomandante. Visto che Zapata non era presente lì, non è riuscito a reincarnarsi. C'è un po' giusto.
Con Yoruba, sì. Vudu, però mi avevo fatto. Non so se là ci sia, francamente. Penso.
Dove
più
ne...
Sì.
Insomma, scusate,
forse Vito potrebbe aiutarci.
Sì, forse in ascolto, queste cose avrebbe parecchio da,
ma purtroppo, da dirci, ma purtroppo è asse, nel senso che è assente.
Asse non è,
no, spiegando anche ai nostri ospiti chi è Vito, che abbiamo citato anche prima.
Sì, Vito Andolini è il nostro ascoltatore brasiliano, il brasiliano di Roma.
È un po' come Cafu.
Questo è che anche lui sfodera una certa tuttologia su una serie di argomenti minori, preteriti anzi direi, che non è minori, anzi c'è un...
No, ma ogni tanto, no, ogni tanto una zampata gliela allunghiamo.
Cioè, non so mica hai portato 4 caffoni. Cioè, ti ho portato a porta per farmi la figura.
Sì,
di un parolone di qualcosa, spara grosso. Walter, vai!
Non abbiamo ancora parlato di gnoseologia.
Va bene.
Che si cita sempre quando uno vuole fare quella figura.
Se no si parla di paradigma. Poi paradigmi.
A te cosa incoscienza?
Filosofia, incidentalmente.
Purtroppo per me.
Sì, eri innamorato di una ragazza che faceva filosofia e ha voluto seguirla fino in fondo. Ma alla fine sei riuscito a concludere?
No! No, però io.
Perché lei vede una corrente di pensiero diversa.
Sì,
alla fine.
Lei non voleva fare la
rivoluzione. Diciamoci... Io ero un analitico e quindi.
Diciamoci la verità, non voleva fare la rivoluzione.
No. Questo no, perché è una donna. Soprattutto una donna può fare la rivoluzione, mi chiedo. Che non è una domanda chiave.
Luxemburg,
ad esempio.
Valla a dire
poi prendi la Kulishov.
La passionaria. Si può fare la rivoluzione, dai. Magari la tua ragazza non fa la rivoluzione perché deve...
No, mica lei, ma in generale, poi... Vabbè. Qualche esempio c'è, però
sì,
dai,
ci sono esempi.
La noce.
Sì, la...
Poi chi c'era anche la mia mappaglia.
Vabbè, adesso...
La luce non era brutta.
No, ma anche la cuccia.
La luce non era brutta, adesso sto zoppicando perché...
Bella la
bellina. Come si chiamava invece quell'altra rivoluzionaria russa che militò nei socialisti?
Invece
me ancora negli anni 13-14.
È venuto. Vabbè.
La Kuliscio, la mano di Togati.
Che era stata anche con Costa. Lasciò Costa per andare con Turati. Era un declino di un uomo.
Un triscone proprio.
Cosa volevo dire? No, c'era la quella che è stata letta col migliore, dai, la Nilde Jopp.
La Leonilde, vabbè, sì. Era di Reggio Emilia, insomma, era avanti.
Cioè, comunque è andata col migliore, mica con uno.
Effetti, avrà avuto molto da raccontare.
Allora, io dico, è stato col migliore, non con uno qualsiasi, ma proprio con il migliore.
Ma poi non fu sofferto, perché
lui
era sposato.
Eh sì.
E poi con la Nucci te la sposa. No, Teresa Nucci. Lui era sposato con la compagna.
Sposato, sì, sì.
La compagna e l'incanta si innamorò di questa donna, di questa ragazza di Reggio Emilia e sto muore. Andò avanti in nascosto, lo sapevano tutti, ma solo poteva dire, che era contro l'etica
di allora
della famiglia. Altro che
i dico.
Ti richiamavano,
ma chiaramente, sì.
Ravenna, se te avevi una relazione extramatrimoniale, si sapeva.
Sì, partito. Anche a sinistra non era mica.
Ma poi ci fu anche la storia di coppia Dama Bianca nell'epoca.
Sì, adesso in un altro ambito.
In un altro ambito, però sì.
Però no, insomma, per dire che le relazioni extraconiugali non erano.
Perché proprio... a sinistra che il tema dell'omosessualità nel Partito Comunista, che io sappia, era qualcosa di abbastanza tabù.
Ancora tabù.
Lo è tuttora, stavo per dire.
Io a un certo punto.
Cioè, la parola si fa tanti
trovare. Ma poi.
Questo argomento qui, non so se è stato il 70, 75, non si capisce. Mi dice, ma Roberto Piani, che voi non conoscete, è un tipo strano, bravo, sarà un po' matto. Mi dice, ma te sei disposto a presentare? Era un libro sulle differenze, un libro di cui è pubblicato da Feltrinelli, Edizioni Bianche. Ma lo leggo e lo presento. Sa della provincia, allora si faceva lì, assieme, c'era come dire 30 persone sulla strada. E poi nel senso la differenza, mi sbaglio, nel senso la noia, no, questo non vuol dire niente, eccetera, eccetera. Io allora ero funzionario della CGIL, ero il distacco sindacale. Poi è stata dura, Tutte le volte che entravi dice, ma te Paolucci?
C'hai dei vizi, eh?
Non si può vedere
una roba,
certo che ha fatto,
fu
sì.
Una roba tremenda. E sempre un'altra storia così.
Certo che aveva a che fare con l'ombo dell'orecchio.
A livello regionale c'era uno che era un pezzo grosso, non mi ricordo, nell'agricoltura. E durante un congresso a Roma, lo trovano a letto con un ragazzo, non so, con Giovanotto.
Ah, pensavo che fece outing, no?
No, con Giovanotto, e sparì. Il giorno dopo la scrivania era vuota, nessuno sapeva che fine
era partito per la Kamchatka
anche lui, campeggio.
L'avevano rimandato indietro dalle parti della Gemilla, non so che, è andato un incarico onorifico in qualche cooperativa. Non so. Però lì era.
Era un mondo difficile, dai.
Posto difficile. L'omosessuale era un mondo impossibile. Possibile. Sempre che appunto non lo notessi nascosto.
Sempre che non lo sia ancora.
Ah beh, ancora.
Vabbè, però
aspetta. Perché no, progressi li hanno fatti, però.
Dichiarato.
Però, insomma.
Cioè, politici gay non è che ce ne siano un'esagerazione.
Cioè, che non lo dica.
Vabbè,
cioè,
politici gay
con probabilmente ci saranno.
Quella volta che fecero...
Vendola,
è vero, sì, c'è vero. Vendola.
C'era Grillini.
Tra i
oddio, la lussuria,
i DC non confessati, credo che era del Veneto, non mi ricordo come si chiama, un punto ministro, non so, bello la
Vabbè, siamo sul tema dell'omosessualità. Ovviamente c'è omertà anche dentro Radio NK.
Beh, chiaramente.
Siamo
in Romagna.
Sì, quindi. Noi il corpo tabù, sì. L'uomo. No. La virilità è ancora un valore e lo sarà ancora. Un valore più o meno come la marmita della macchina,
sì, oppure il motore truccato a 14 anni.
Ma però adesso ne parla almeno liberamente, per parlare quantomeno ne puoi parlare abbastanza liberamente. Insomma, una volta in un bar che avevo usato dire, ma nemmeno la parola. Gay,
sì, omosessuale, per non dire
frocio, in aspetto che c'è una bellissima, divertentissima scena. A un certo punto, tutta questa storia di un amore omosessuale, muore il ragazzo e arrivano i genitori di questo ragazzo, no? Che sapevano che omosessuale, però non aveva mai accettato bene. E la madre si mette a chiacchierare con uno. E dice, gli chiede, ma anche lei è gay? Dice, no, io sono frocio. E fa, ma non è la stessa cosa? No, io sono l'antica.
Bella.
Buono.
Ma già che stiamo parlando di cose serie, si fa ancora la scuola di partito, tanto per buttarla un po' in politica, esiste ancora, si studia ancora, tema che sta abbastanza a cuore, l'inattualità della puntata mi porta,
credo che facciano degli incontri, ma non ci sono più le frattocchie.
Negli anni 50 c'erano anche i cosi, c'erano i piccoli pionieri.
Comunque le frattocchie
c'era la scuola proprio,
era durissima, fare due anni le frattocchie era un massacro, perché era 8 ore al giorno di studio. Ma poi dopo ti dà di studio lezione insomma.
Era un'accademia di partito.
E alla sera ti danno dei compiti, tutta la notte devi studiare, avevi 2 ore da studiare, non si usciva. Le frattocchie erano vicine a Roma a 30 gradi, non si poteva uscire. Dopo
un po' come stare in seminario.
Sì, abbiamo fatto un buco nella siepe, stavamo uscendo lo stesso. Sì. Dopo ho detto che non si può raccontare tutto. Uscivano lo stesso, però era durissima. Se tu pensi che, se pensate che hanno alfabetizzato tutti i gruppi di reggenti di partito anche locali, erano dentro, la maggior parte erano analfabeti, erano della campagna. Ora ha fatto la quinta, se andava bene, ma la terza elementare.
Basta, se facciamo la rivoluzione facciamo anche un nostro frattocchio, però li facciamo star bene.
A me mangiavano bene, allora, la messa buona, no, però
non li fai andare al Pineta.
No, Pineta se mi ci vado io.
Qualche paletto lo mettiamo.
La scuola è durissima.
Diciamo che il Pineta te lo guadagni intorno ai 35 anni. Prima
era un posto bello, bellissimo, un bel posto, c'ero stato un mese di estate.
Birra,
a Reggio avevano un
dopo il sindacato della scuola a Ravenna, a Bologna, vicino per andare
quasi sedativo, oltre.
E anche lì erano il sindacato, praticamente utilizzavano, facevano lezioni di docenti universitari sul salario, sul lavoro, sull'organizzazione di fabbrica.
Oggi cosa fanno lezione gli assessori di frazione, più o meno?
Meglio non parlarne di assessori di frazione.
No,
frazione non esistono, gli assessori di frazione, però ci hanno capiti. E vabbè, insomma, quindi questa decadenza.
La manca di Lucia, era la scuola Firenze.
Sì, certo, se no, nessuno qui intende dire che così non ce l'avesse come. E anche lì si vede che non ce l'hanno più. Sembra.
Notevole.
No, quindi questo clima di decadenza culturale rende più facile l'approssimarsi della rivoluzione, oppure. No, assolutamente.
Adesso. Al di là che si faccia o non si faccia, per farla bisogna sapere. conoscere, avere esperienza, ma
anche, per farla male,
avere anche un po' di culo, diciamoci la verità.
No, ma la rivoluzione si farà, non si può non fare la rivoluzione, giusto Walter?
C'è la bianca, cioè, questo vuol fare la rivoluzione, ma perché sei venuto alla DNK dove invece c'è una stasi?
Io non so se l'arte concettuale sia, come dire, un sistema corretto per fare la rivoluzione, perché tu mi insegni che la rivoluzione nasce in ambito borghese, intellettualmente sopra la media e quello che è, però poi non crei la distanza col popolo che prima o poi ti devi inesorabilmente seguire se vuoi arrivare fino in fondo. Il famoso tema della, come dire, dell'elitarismo culturale.
No, questa è una grande discussione su se la cultura deve seguire il popolo.
Esatto.
Lì una grande discussione è appunto Shostakovich, uno dei temi cui fu accusato, lui, Prokofiev, di essere difficili, di non essere semplici ed eleganti, invece brutti e complicati.
Era russo anche Penderecki, non lo so,
comunque insomma c'è dopo, però
di sicuro con quel cognome lì non è che potesse essere,
non era africano,
neanche spagnolo,
però lo studio di Shostakovich è riconoscibilissimo, vedeva un suo richiamare anche questa,
vabbè, che cioè gli stili, poi dopo i grandi musicisti hanno tutti uno loro, uno stile che riconosce un po' in tutte le opere, no? Varia i motivi, no?
E lui aveva il problema che non, allora, conosceva il jazz, lo studiava,
lo conosceva,
e non poteva, anche Stravinsky, se non sbaglio, e non poteva applicare certe opere tarde, si sentiva,
ma lì se senti la musica anche leggera rusta del periodo, ti accorgi che dentro a tutte queste canzoni roboanti ci mettevano poi dei pizzichi
ogni tanto
sentite dei pezzi che
prendo il chinotto, non prendo il video.
Quindi a parte, quindi erano colti dal punto di vista musicale, perché erano delle scuole, delle accademie serie,
e però non parlavano al popolo. È difficile parlare al popolo. Il popolo, sì. Allora, c'è chi ci riesce benissimo, però
basta avere la TV e dare al popolo quello che vuoi.
Non so se basta avere
quello
la TV.
Che vuoi.
Non lo so, bisogna anche saper fare un po', secondo me.
Però parlare al popolo non è facile.
No, no.
L'arte, posso dire chiaramente, il popolo non gli frega niente dell'arte. Perché il popolo...
È ben lì che ti provocavo sull'arte concettuale. Figurati dell'arte concettuale.
Beh, perché...
E ho speso 7 euro per andare a fare qua, perché mi vengono un bidet, per dire.
No, ma è così. Però il divertimento è quello.
Ah, lo so, ma vedi questo aspetto ludico, vedi quando facevano la parodia di Bertinotti.
No, se le metti sul divertimento, perché il popolo non capisce, mi sembra una cosa un po'.
No, non c'è, in questa
inventiva, anche surreale, se vogliamo. No?
Il gioco è essere surreale, il gioco è creare l'ultima mia idea, educare il popolo. Creare un palco da manifestazione con un apripiaggio 50 e dopo troverò il leader, troverò il palco, tutto, e farò le manifestazioni su un ape 50.
Però ferma.
Beh, anche
a sottolineare, ok, in moto, ma non si muove, o ti muovi.
Sì, ma cioè, i comizi mica li fai dal mezzo in moto, cioè.
Ti tocca di farlo da sul palco.
Te pensi al comizio, lui pensa all'amministrazione con 10.000 persone,
perché no?
Li gira gli autoparlanti, li gira di dietro per far sentire a tutti.
Sì,
perché
sì,
no? Passate per ora, avanti.
Perché no? Perché non si può
padrone
giocare.
Padrone avanti, passa per ora, padrone avanti, e via tutto tu un parco.
Però potrebbe essere una cosa simpatica.
Contro i rossi in questo caso, i rossi.
Oggi è logico, ma c'è ognuno ha i rossi che si merita.
No, però Walter, se non si può giocare a fare la rivoluzione, tanto seriamente non ce la farebbero mai fare.
No, io quello dell'inventiva.
Ottima scelta musicale.
Cos'è?
Di sottofondo.
Cittadini, lavoratori, alle ore 18 il nostro venerato segretario sarà con noi.
Aspetta che la
Ma sì, che la conosci, dai.
Questa la conoscete, di Rino Gaetano.
Non è che dobbiamo pagare le royalty dopo?
Sì, in effetti.
Adesso, adesso ci fermiamo subito perché...
Non è un pezzo di Paolo Rossi? Lo ricordiamo.
Ma sai che gli hanno chiesto cosa ne pensassi Rino Gaetano del suo pezzo?
Sì, eh?
Sì.
Ah, sì, sì, lo
sentito. Una TV locale, non so, di quale zona.
Ma sì, è come me quando scrivo gli articoli di calcio. Cioè, succedono queste cose. Quando si dequalifica a questo livello, poi dopo... si va a finire così un po' in vacca. Allora Pippo Baudo, questo eroe della sinistra,
è recente perché improvvisamente si è scoperto eroe della sinistra,
è diventato eroe della sinistra. Come dire, si è erta paladino morale di un'Italia che non c'è più, eppure sono in realtà noi diciamo così, ma sono già due settimane che Pippo Baudo ne parla più nessuno, a meno.
Sì, se ne è parlato furiosamente per una settimana ancora dopo, esatto, il festival. Sì, poi dopo altri interessi hanno capitalizzato l'attenzione del pubblico,
tipo
Schicchi.
Cioè, che poi di Schicchi si è parlato poco perché è un personaggio ancora tabù. Ma si è parlato più del paparazzo, come si chiama?
Di Corona.
Corona.
Sì. Famoso
per bello di non avere la televisione. Il fatto è che voi dite i nomi, io non riesco neanche a associare la faccia.
No, non ce vedi.
È uno spettacolo.
Ma guarda, in questo caso
ti conviene non associare la faccia, forse.
Però sai. Però. Non sempre.
Come si chiama Corona di nome?
Chi se lo ricorda? Per me se cerchi Corona lo trovi subito, tanto ormai mi parli quello.
No. Adesso sito dell'Ansa al limite. So.
No, invece trovo...
Ma secondo me se va in chat hanno già risposto, guarda.
Sì, sicuro.
Ecco, dite qualcuno della chat, ci dica com'è che si chiama Corona di nome. Che volevo fare, perché siccome il nostro ospite qui, Enrico Licheni, di cui peraltro invito chiunque ascolti la radio.
È vero, c'è un sito con l'esposizione...
Ma che ormai è diventato... Ma
Mauro Corona?
Perché no?
Mauro Corona, può darsi?
Schivo.
Ah, no.
Non è facile.
No, Corona, Corona è lo scrittore. Quello degli scrittori delle montagne, dai.
Ah, quello lì che vive. Sì,
Fabrizio Corona, eccolo qua.
Non confondiamo persone serie con dei celtroni, dai.
Allora, ecco, questo è Corona.
Qua lo facciamo spesso.
Adesso lo faccio vedere. Ah, not found. Ho preso la.
Sì, beh, comunque
se
hai capito il personaggio.
Eccolo qua, questo è Corona. Peraltro con una maglia con su scritto Coronas. Un po' come noi quando andiamo in giro con la maglia scritta NK, non è poi tanto diverso.
No, però noi
o facciamo... se no un produttore locale tipo Forno Babini.
Sì. No, Forno Babini in questa radio non si può dire. Al massimo si può dire Forno Bandini, ma insomma adesso.
L'abbiamo detto,
no, si può fare propaganda, ma solo di un forno.
Non è quello che hai detto.
Ma l'avevamo già detto comunque.
Che cosa?
Quale fosse il nome vero del grande panificatore?
Era già stato detto.
Sì, non hai infranto nessun tabù.
In quale puntata?
La seconda volta che abbiamo invitato Sony a 73 a.
Ah, l'abbiamo
detto. Merda, se mi riesce alle frattocche.
La città della chat che
Walter risolleva la serata visto che
ti facciato con noi, però
ci sta ascoltando. Questo è
Walter risolleva la serata, ti ho portato per questo, fatti un'ora
adesso tu serata.
Vai a dare qualche input.
È tardi penso la serata.
Sì, comincia ad essere un'ora e comincio anche a essere pieno il gol.
Sempre su Dio, però forse avete già visto, era un film.
Dico solo una cosa, la interrompo un minuto per capire. I nostri ascoltatori forse la scorsa settimana hanno sentito una registrazione che abbiamo fatto diciamo
in auto un mese e mezzo fa.
Sì, una registrazione che ha un che di prodromico, se mi si permette l'espressione. Ogni tanto tiro giù i carichi. Allora, praticamente
poi quella R così blazer, guarda.
Sì,
ma
sì,
lascia stare.
Ma dice per quello.
Ha parlato quello che c'ha una R. Ma smettila, dai. È come che mi venga a dare il UM del pelato, dai. Allora, praticamente.
Dove è finito il proposito?
Uemma si è un po' astratto dalla lotta.
Però ci ascolta.
Sì, è vivo e lotta insieme a noi, però si è astratto dalla lotta perché ha detto che di filosofia non ha studiato da giovane, era troppo impegnato a smontare.
Era donne?
Ma no, sarà stato lì a mettere a posto i garelli, che ti dica io cosa stava facendo il webmaster quando eravamo giovani, mentre noi eravamo impegnati per esempio a fare la rivoluzione.
Esatto, a incrementare la nostra rivoluzione.
E niente, i nostri ascoltatori forse la scorsa settimana hanno ascoltato una puntata che abbiamo diffuso in diretta, però poi è una cosa registrata,
sì,
che è Driving Mr. Wham, che invito tutti a scaricare perché secondo me è un grandissimo momento di radiofonia, che è null'altro che la registrazione che abbiamo fatto mentre noi dal nostro paese ci dirigevamo.
Non lo so cosa
no, c'è, ci ha ballato qualcosa,
hai picchiato lì.
Sì, sì, ho picchiato.
Hai picchiato?
Ah, ecco, sperato. Allora spaccalo, allora, visto che me lo paghi te, vero? Ho dovuto impegnare anche della roba al Monte dei Pegni.
Oh,
c'è ancora il Monte dei Pegni?
Purtroppo sì, c'è ancora. Dai,
c'è ancora il Monte dei Paschi.
C'è ancora tanta gente che si indebita per potersi comprare cose, tipo un microfono, per esempio. Allora, abbiamo fatto un viaggio in macchina che è durato tra un cavolo e l'altro 2 ore.
Anche grazie al nostro proverbiale senso dell'orientamento e
alla mia capacità di
guida sicura
del demiurgo,
che invito tutti,
ma anche al dedalo delle strade di Bologna,
sì, della zona di via Zanardi, che è una zona abbastanza intricata, insomma.
Ma la colpa era anche di chi aveva messo su tutto internet l'indirizzo sbagliato,
sì, ecco, questa è una cosa dobbiamo dirlo,
si è perso.
Sì, ci siamo persi per Bologna, da veri provinciali, peraltro.
Sì.
E abbiamo girato un paio d'ore per Bologna registrando cose in cui si.
Ma diciamo, non vedendo gente.
No. Mentre andavamo a cercare il luogo in cui si svolgeva la mostra di questo ragazzo.
Ragazzo, ormai le spese tutte.
No, vabbè, insomma. Di questo signore mi sembrava un po'. Mostra che peraltro abbiamo gradito tantissimo, tranne l'UM che non ha capito magari qualche senso nascosto.
E forse perché anche lui vorrebbe avere la lampada col parrucchino.
Che quella è un'opera su cui ci siamo a lungo interrogati, se anche abbiamo trovato il foglio delle risposte a un certo punto, il foglio delle soluzioni.
Che non è come il libro delle risposte.
No, è il cimelio di famiglia.
Esatto.
Cosa, il parrucchino o la lampada?
Il parrucchino.
Ah, no,
la lampada era una lampada.
È un cimelio di famiglia.
La lampada era una lampada di. Allora. La lampada era una lampada progettata nel 69 da Vico Magistretti, si chiama.
Ragazzi, sono le 11 e fra poco vorrei andare perché domattina devo lavorare.
Osto, allora cominciamo a dirigerci in chiusura.
E chiudiamo.
Perché non su a contare la barzelletta su Dio.
Abbiamo iniziato, esatto, con Dio.
Giuliano Ferrara ha fatto l'inchiesta su Dio, noi facciamo la barzelletta su Dio.
Avete visto il film, la racconto lo stesso. E a un certo punto va in mare, una nave, transatlantico. Pam, cade in acqua, ti tiene su, dopo un po' passa una vetta più piccola e dice, vieni su, no, dice, ci pensa Dio, e va, vabbè, passa un'altra nave, una vetta piccola, e dice, no, ci pensa Dio, e va, e dopo non passa più nessuno, lui va giù, muore affogato. E va, sale, va in paradiso, arriva là incazzato come una belva col Padre Eterno, dice ma come io sono stato fedelissimo tutta la vita, ho sempre pregato e poi adesso ti ho invocato mentre ero lì che stava affogando, ho sempre chiamato il tuo nome. Beh, sono stupido io, gli fa Dio, ma so io ti ho mandato due navi a salvare e tu non hai preso, sei te che sei un coglione,
vai. Ok, quindi Dio arriva anche quando meno te l'aspetti, l'importante è che quello lo riconosce.
Non tutti lo riconoscono quando arriva.
Già, riconoscere i segni. Non aspettarsi i segni e quando arriva però riconoscerlo.
Vedi l'insipienza, sta tutta, mica nel non credere, nel sicuro, non capire. Vale.
Sì. Al limite di telefono, sono dei dubbi.
Non devi telefonare a me, io non sono il
Massimo,
custode
telefono
di Dio,
a Dio che...
come dice, non sono il custode sì, di mio fratello, insomma.
Vabbè, se ho dei dubbi ti chiamo, dai.
Vedi te.
Ci ho detto come abbiamo...
No, se hai dei dubbi devi chiamare Ratzinger o Fantonini.
Ratzinger fa un po' Ratzinger.
Sì, cioè, grande Ratzinger. Ratzinger Z. Gregoriano.
Ma sai, poi ha un difetto di fondo, è l'ufficio dove lavorava prima. No, ma come si chiamava la strada? Via Sant'Uffizio, poi sai, sempre quell'ufficio lì.
Il latino per so, un cristiano di Manila. O per un cristiano di Bogotà.
Ma sì, anche per un cristiano di Bagnacavallo, secondo me.
È chic.
È chic, ho capito, ma Cristo è venuto per essere chic, è venuto per evangelizzare, ha incaricato gli apostoli di evangelizzare.
Ma perché è venuto?
Per la salvezza dell'umanità.
Sì.
Per vincere il dolore e la morte.
È andata bene?
Poteva andare peggio,
poteva andare meglio. Appunto,
la partita diciamo che è sempre in gioco.
Dobbiamo aspettare i tempi ultimi.
Nel dubbio, esatto, chiamate Walter.
I tempi ultimi, i tempi scatologici.
Oh. Quindi abbiamo chiuso un cerchio.
Ho fatto bella figura a portare Walter, sì, ragazzi. Siete contenti di avere finalmente l'esperto?
No, l'esperto, sì. Abbiamo fatto una puntata veramente ciclica, come ragazzi, mai era capitato.
Abbiamo fatto una puntata che la gente che ci segue normalmente...
Quello dicono i quattro folli.
Normalmente se non parliamo di cacca neanche per 5 minuti si offendono.
Sostanzialmente, no, questo è te, hai fatto 200-300 infrazioni...
Questo che è il WEM?
No, è Max Tirner, sta parlando della vecchia puntata. Va bene, io l'unica cosa che mi resta da dire è questa. Ascoltatori di Radio NK, ascoltatori tutti, normalmente facciamo discorsi più faceti, per cui se avete notato...
Anche nella puntata scorsa avevamo cominciato parlando di Dio, se non
sì,
sbaglio.
Però
siamo finiti insulti, vabbè.
Siamo finiti a parlare di cacca o di qualcosa di particolarmente basso.
Però
per cui
partiti dall'alto, prestato lo sforzo.
Eravamo partiti da Dio. Però invece stavolta siamo partiti da Dio e abbiamo finito con Dio, quindi...
Anche con una certa coerenza.
E possiamo dire di aver fatto veramente radio nel Cristo. Detto questo, vi salutiamo, vi auguriamo buonanotte a tutti.
Esatto, lo lascio dire. Diciamo che non so se lo sottoscrivo.
Va bene, è stato un piacere. Ovviamente io non so come ringraziare i nostri due ospiti speciacu che abbiamo avuto qui questa sera.
Intanto di a collaborare per quel famoso progetto di cui parlavamo in apertura e che approfondiremo nei prossimi giorni.
Cioè quella di fare la rifurzione sostanzialmente.
Almeno passiamo nel comune di Russi.
Esatto, sì sì.
E vi ricordiamo...
Il comune di Russi non avrete le autorità delle volte. Compreso madre.
Non ci resta...
quella la chiude in casa, non c'è problema, uno in meno.
Non ci resta che ricordare a tutti coloro che ci ascoltano, che volessero aiutarci per esempio a fare la rivoluzione, che possono dare la propria adesione telefonando al nostro numero che è 02-320-620-230,
mandando una mail a mi avete fatto venire voglia di fare la rivoluzione
@radnk.com. Ciò detto, vabbè, ringraziamo di nuovo gli ospiti. Io personalmente ringrazio anche gli amici di Radio NK che mi sono stati alle spalle, ma me le hanno anche un po' coperte, però mi hanno anche un po' incusso timore.
Non si può dire incusso,
ma lo dico lo stesso.
Ti abbiamo soffiato sul corpo.
Poi devo ringraziare il WEM che stasera ci ha lasciato, diciamo, troppo presto. Mi chiedo scusa. Poi devo ringraziare anche i due ragazzi che sono venuti qui sperando che ci fosse da bere o da mangiare, ma non hanno beccato su niente.
Infatti, sono portato da casa.
I confratelli che, vabbè, abbiamo una notizia in serbo, ma non ve la diamo ora.
No.
Vi sarà data al tempo debito. Proviamo presto perché il tempo
va veloce.
Tempus fugit. Grazie a tutti.
Reiem idiot. Così telefoniamo anche a Mosca. Reiem idiot.
Grande.
Tempo va.
Grande.
In ebraico? Più o meno da Brezhnev, che non sentivo più dire una cosa del genere, forse prima. Brezhnev non era uno che il tempo più di tanto.
Il tempo non gli ha fatto tanto che è rimasto lì,
no. Di fatto di più che Andropov, che gli è bruciata la sedia sotto il culo, praticamente. Tanto per essere cattivi.
Buonanotte a tutti.
Ciao.
Ma poi le noci allora, dai. Diamo la buonanotte in buona luce.